Bene, buon pomeriggio di nuovo. Per tutti coloro che hanno partecipato ai gruppi, salutiamo anche quelli che via web radio stanno ascoltando, che non sappiamo chi siano, però purtroppo hanno perso la possibilità di partecipare ai gruppi, ma noi che abbiamo avuto questa fortuna anche di sentire il clima fresco che c'è qui a Villa Immacolata rispetto a quelli che in pianura stanno soffrendo per il caldo. Abbiamo pensato quest'anno di mettere, come avete visto nel programma, verso fine giornata, dopo le relazioni dei biblisti e dopo i lavori di gruppo, tre conversazioni: Bibbia e politica oggi, domani Bibbia e musica, essendo domani l'incontro con Davide che ha anche qualità musicali, e poi giovedì invece Bibbia e arte, perché non solo Davide ma altri personaggi del libro di Samuele popolano molte delle opere d'arte che conosciamo o che ancora ci sono sconosciute. Le abbiamo chiamate conversazione perché non vorremmo che fossero un'altra lezione, perché ormai oggi abbiamo ascoltato tanto, però che ci sia un esperto che ci introduce nel tema e conversa con noi su questo argomento. E abbiamo invitato per questo Luigi Gui, sia perché molti di voi già lo conoscono, giusto? Insegna all'Università di Trieste Sociologia, e voi direte perché allora l'abbiamo chiamato a parlare di Bibbia e politica, perché è anche direttore della Scuola Diocesana per la formazione e l'impegno sociale e politico. Piccolo spot pubblicitario, è negli stessi locali della Scuola Diocesana di formazione teologica, due pubblicità in uno. Non sapete che cosa sono queste due cose? Questo è grave. Perché, però adesso non lo spiego per non portare via tempo, visto che vorremmo tutti a una certa ora comunque concludere. Però entrambe hanno un sito su cui si possono raccogliere informazioni molto utili, e entrambe cominciano fra non molte settimane.
Sì, esatto,
I primi di ottobre. Un po' prima la Scuola Diocesana di Formazione Teologica, quella per la formazione all'impegno sociale e politico, un paio di settimane dopo circa. Bene. Allora, non faccio altre introduzioni, ma cedo direttamente la parola. Avete capito che lo scopo non è un'altra riflessione biblica. Non le abbiamo chiesto che ci dica che cosa la Bibbia dice della politica, ma che scelga lui come impostare la conversazione.
Va bene, grazie. Don Carlo, saluti a tutti voi. Allora, io ho accettato, come si dice, per servizio, nel senso che mi è stato chiesto e mi presto, ecco, come opportunità per riflettere insieme, ecco, quindi non ho nessuna pretesa di pontificare su chissà quale conoscenza, tanto più su un tema di questo tipo. Non sono biblista, quindi non ho la pretesa di essere cultore, voi, di sicuro tutti voi siete più esperti di me sulla Bibbia e anche di politica, non sono un politologo, però insomma questa riflessione senza dubbio mi ha stimolato e condivido con voi. Ho pensato di tratteggiare tre aspetti e poi, se ne abbiamo il tempo, di conversare, si chiama conversazione. E, allora sono partito inevitabilmente da quello che abbiamo letto. Che cosa abbiamo letto? Poi cerco di tratteggiare qualche elemento su cosa accade oggi, o almeno cosa mi pare che accada oggi, ovviamente è del tutto parziale, e forse anche noi come stiamo dentro questa situazione, perché noi non siamo fuori, ecco, siamo del tutto imbevuti dentro la realtà, quindi non è che parliamo di altro, alla fin fine sono le nostre storie. Ecco, rispetto a Don Mirko stamattina, quel poco che io sono in grado di fare nel percorrere questa vicenda di Saul, in realtà tratteggio solo alcuni passaggi piuttosto dalla prospettiva del popolo, perché qui dentro c'è anche il popolo che non è secondario in tutta questa vicenda, e che la politica riguarda il popolo poi alla fine, non solo i governanti, no? Ecco, perché tutta la questione insomma parte da questa richiesta del popolo che vuole da Samuele, dice: stabilisci per noi un re che sia il nostro giudice, come avviene per tutti gli altri popoli. Quindi è il popolo che chiede questa cosa qua. E Samuele si arrabbia o si dispiace, insomma, quantomeno, perché dice: ma non avete già Dio? Ecco, allora è come se il popolo chiedesse che ci fosse qualcun altro in mezzo fra loro e Dio, che in qualche modo gli faciliti il lavoro, che in qualche modo semplifichi il campo delle decisioni, quindi che semplifichi il discernimento su ciò che va fatto e che tenga insieme per amore o per forza. Ecco, quindi in qualche modo è un po' un cedere questa responsabilità di rispondere direttamente a Dio. Mi subordino a qualcun altro che si mette in mezzo. E Dio è incredibilmente democratico sotto questo profilo, perché dice a Samuele: ascolta pure la loro richiesta, però ammoniscili chiaramente. Cioè, basta che lo sappiano però che cosa vuol dire questa cosa qua. E che cosa vuol dire questa cosa qua? Che loro cedono dei gradi di libertà. Hanno rinunciato ad essere pienamente liberi di fronte alla legge, di fronte a Dio, e invece ci sarà qualcun altro che gli porta via i figli, le mogli, i beni. Ecco, e poi dice Dio: non venite a lamentarvi. Ecco, quindi in questo senso, come dire, prende atto di questo desiderio del popolo di avere qualcun altro che si sostituisce al libero discernimento, alla libera iniziativa dei singoli, e che mette insieme, pur rinunciando alla libertà. Ecco, poi lo riprendiamo questo aspetto del bisogno di qualcuno che semplifichi nella presa delle decisioni, perché mi pare abbastanza attuale. Poi c'è un altro aspetto che mi sembra interessante, perché allora passiamo un attimo a vedere questo Saul, che caratteristiche ha. Già un intervento stamattina diceva chiaramente: è un personaggio che ha tutte le belle caratteristiche per essere un ottimo re. E non solo è quindi alto, più alto di tutti gli altri, eccetera, è sveglio perché va a cercare le asine e via dicendo. Ma succede anche un altro fatto che forse mi è sfuggito, ma stamattina mi pare che non l'abbiamo accennato. Il capitolo 10, versetto 6, a un certo punto lui trova per strada gente che profetizza, non so se vi ricordate, se non l'avete letto, no? E dice: lo spirito del Signore irromperà anche su di te, gli dice Samuele, e ti metterai a fare il profeta insieme con loro e sarai trasformato in un altro uomo, tant'è che anche lo zio dice: ma come, anche tu profetizzi? Ecco, cioè è un po', in qualche modo comincia a diventare un politico, nel senso che comincia ad avere un carisma, si mette a profetizzare, gli altri applaudono, ecco, in qualche modo scopre un carisma e diventa un altro uomo. Ecco, diventa punto di riferimento che profetizza, in questo caso, insomma, ecco, si trasforma. C'è la dimensione carismatica nell'assunzione di questo ruolo politico, in questo caso. E poi, come abbiamo già visto, è più alto degli altri, quindi è un vincente sostanzialmente. Quindi, insomma, se è uno che vince, conviene. È uno che vince e convince. Mette insieme queste due cose e quindi il popolo a quel punto lì laude. Ecco, però c'è un'altra particolare interessante di questa vicenda. Al capitolo 11, voi l'avete letto, straletto, e quindi non occorre che io riprenda tutti i passaggi, però vi ricordate che c'è questo passaggio in cui c'è Nacas l'ammonita che sta minacciando il popolo, via dicendo. Allora ci sono questi abitanti di Jabes che sono disposti a in qualche modo a patteggiare, no? Vi ricordate? E quindi ad essere sudditi, però rischiano l'umiliazione di essere sfregiati. E a quel punto lì cercano di vedere se c'è nel territorio di Israele qualcuno che gli viene a dare una mano. E va bene, allora c'è Saul che dice: eccomi, io arrivo. Però il popolo è ancora disperso. E com'è che fa a convincerli? E va bene, rompe i buoi, sapete, spezza i buoi, manda in giro i pezzi, dice: se non venite, i vostri buoi fanno la stessa fine. E allora cadde il terrore del Signore sul popolo e si mossero come un sol uomo, e via dicendo. Ecco, c'è un'altra arma quindi, cioè incute timore. Va bene, vince e convince, però anche attenzione, perché se no si passa anche alle cattive. Mi vengono degli esempi, ma non li faccio adesso, se no scivoliamo su un terreno molto pericoloso, però ne abbiamo tanti sotto questo profilo. Ecco, però in questa vicenda, che pur tutto sommato abbiamo visto in qualche modo ha il consenso di Dio, cioè dice vabbè, insomma, io ve l'ho detto, però adesso va bene, te lo, in qualche modo vi accontento, diciamo così, salvo che vi ricordiate, sempre Samuele glielo ricorda, che comunque è il Signore che va temuto, è Lui che va servito fedelmente con tutto il cuore, quindi è come dire, glielo ricorda. Ecco, poi dentro questa vicenda, e perché glielo ricorda? Perché il popolo, sempre in questo capitolo qui, da una parte si affida a Saul, dall'altra però chiede a Samuele di pregare Dio, insomma è un po' ambivalente su questa vicenda, ecco, e c'è questa ambivalenza, non so se riuscirò a recuperarla. Beh, però al capitolo 13 volevo richiamarvi l'attenzione sul fatto, su questa vicenda, che a un certo punto Samuele non arriva per il momento del sacrificio e Saul allora perché si dà da fare? Perché vede che il popolo comincia a disperdersi lontano da lui. Detto con il nostro linguaggio, sta perdendo consenso. Ecco, la gente si allontana da me. E se io continuo ad aspettare, va a finire che non li tengo più tutti insieme. E quindi si affretta e fa questa cosa. Che cosa gli dice Samuele, che in questo mio modo di leggere le cose sono un po' diverso da Don Mirko stamattina? Gli dice: hai agito da stolto, il Signore avrebbe reso stabile il tuo regno. Cioè, in altre parole, è come se la fretta di mantenere il consenso subito lo abbia portato ad agire da stolto rispetto a un regno che sarebbe durato più a lungo. Mentre aver affrettato questa decisione, paradossalmente, lo porterà a una rovina più celere. Anche qui io penso che tanti di voi stiano facendo dei pensieri. Ecco, quindi è interessante questa dimensione, perché Dio ha una prospettiva che trascende il contingente. Cioè, la fedeltà a Dio spinge l'uomo a puntare su altri livelli, poi vediamo se riusciamo a recuperarli. Un altro frammento che vorrei richiamarvi è rispetto a quest'altra vicenda, quest'altro peccato, diciamo così, del cosiddetto voto, perché in realtà è un giuramento, almeno non so se io ho una traduzione sbagliata, ma non ho trovato la parola voto, io ho trovato la parola giuramento, non so se avete trovato. E fra l'altro è un giuramento dove, sinceramente, non vedo che Saul parli di Dio, perché dice: maledetto chiunque toccherà Cibor prima che io mi sia vendicato dei miei nemici. Quindi fa giurare tutti di non farlo, prima che lui arrivi al risultato, alla sua meta. E tant'è che poi nella narrazione, qualche versetto dopo, si dice che il popolo era sfinito. E non siamo poi sicuri che sia stata la mossa più saggia, perché il figlio, Jonathan, infatti dice che è stata una pessima idea. Adesso non vorrei richiamare tutte le parole, ma sostanzialmente dice proprio, vediamo se lo trovo, 14, e dice, eccolo qua: mio padre ha rovinato il paese, poi continua via dicendo, dice, magari il popolo avesse mangiato oggi del bottino dei nemici che ha trovato, quanto maggiore sarebbe stata ora la sconfitta dei filistei. Quindi non siamo sicuri che sia stata la mossa intelligente Giona, anzi, scusate, Jonathan, invece la contesta. E poi non siamo neanche sicuri che sia stato fatto in nome di Dio. Perché, e qui adesso vi richiamo a questo passaggio, allora, sapete com'è andata la storia, insomma, Jonathan rischiava di lasciarci le penne, ma il popolo in qualche modo lo salva. E lo salva dicendo che ha compiuto la volontà di Dio. Adesso vorrei ritrovare il brannetto, ma lo sapete a memoria. Ma allora, la volontà di digiunare o non digiunare di chi era? Era prima che io ottenga vendetta sul mio nemico, o perché era una scelta saggia in nome di Dio? Ed è interessante perché alla fine Jonathan è un primo dissidente salvato dal popolo. Però perché ve lo richiamo? Perché finora qui abbiamo un re potente che è stato eletto, proclamato dal popolo, ma poi il popolo vi si subordina. Ora qui abbiamo un popolo che sembra cominciare a alzare la cresta, che lui vorrebbe mettere la morte, no, il popolo dice no. E già si vede la debolezza di questo re quando affretta il sacrificio, perché sennò perde il consenso. L'ultimo passaggio è questa questione del bottino. Non sono stati massacrati tutti, no? E perché Saul dice che il popolo ha preso il bottino. E lui ha dovuto subordinarsi, perché se non lasciava il bottino al popolo, il suo consenso di re dove andava a finire? E quello che gli viene rimproverato è che lui ha anteposto questo all'obbedienza a Dio. Cioè, il peccato è: tu ti sei subordinato a una legge di potere, cioè mantenere il consenso del popolo, piuttosto che a obbedire a Dio, cioè a qualcosa che andava oltre. Allora, ecco, io ho voluto richiamare questi passaggi perché alcuni di questi passaggi forse riuscirò a recuperarli in parte per chiederci che cosa ci dicono rispetto alla politica. Allora, qui siamo, adesso faccio un cambio di scena, è il secondo capitolo del mio breve ragionamento rispetto all'attuale realtà, che è effettivamente una realtà profondamente diversa da come si rappresentava 20-30 anni fa, la scena politica, il funzionamento. Allora, capiamoci il glossario elementare, tanto per intenderci. Cosa possiamo intendere per politica? Lo dico in maniera molto semplice. Sostanzialmente è l'attività di regolazione della vita sociale, che ha a che vedere quindi, per esempio, stabilire le norme della convivenza, e anche l'assunzione di decisioni per azioni collettive nel governo. Questa è la politica. Poi al di là che noi diciamo politica qualsiasi cosa, ma la funzione in senso lato. Allora, perché vi ho richiamato questa questione? Perché questa questione ha a che vedere con la vita sociale e le azioni collettive. Questa è una questione cruciale in questa nostra epoca. Perché noi, lo sapete, siamo passati dalla modernità alla postmodernità, dal Novecento al 2000, per dire un po' sommariamente. Alcuni sociologi dicono che la modernità è stato il Novecento, un secolo di regolazione della vita collettiva e sociale, di istituzionalizzazione, di regolazione, di razionalizzazione, non mi soffermo a quest'ora. La postmodernità è stata chiamata anche la società liquida, invece è l'epoca della deregolazione. Ecco, all'insegna, un linguaggio che mi è piaciuto di un sociologo dell'Università Cattolica di Milano, Cesario, dice la mistica delle possibilità individuali. Cioè siamo nell'epoca in cui viene molto enfatizzato il fatto che ciascuno individualmente può realizzare quel che auspica per sé. L'individualismo metodologico, dicono alcuni sociologi, no? Siamo nell'epoca di una presunta onnipotenza del sé, il sé individuo destinato alla piena realizzazione personale, e con una sorta di crescente autoreferenzialità, cioè la mia preoccupazione è il mio destino personale. Questo poi si porta dietro un corollario di altri elementi che caratterizzano la nostra vita quotidiana. Non è che noi siamo fuori di questo, siamo immersi tutti quanti dentro questa cosa qua, che è la bassa responsabilità sulle sorti collettive. Perché io sono responsabile della mia sorte, ognuno la sua, insomma, è l'enfasi del neoliberismo, diciamo così, no? E contemporaneamente, però, l'orizzonte delle prospettive si avvicina al presente, cioè come la concentrazione della mia realizzazione si avvicina sempre di più a una meta immediatamente raggiungibile, piuttosto che una proiezione di lungo periodo, sia individualmente che anche collettivamente. Quindi bassa responsabilizzazione, contrazione dell'orizzonte e sotto questo profilo anche la frammentazione della percezione del tempo, cioè ogni unità di tempo, ogni vicenda è vissuta come un frammento temporaneo che viene sostituito ad altro, non ha un itinerario lineare. Quindi la conseguenzialità è spezzata dentro questa prospettiva ed anche culturalmente, cioè il modo di intendere la realtà, ha un pluralismo estremo fino al relativismo, tutto è possibile, vaccinarsi, non vaccinarsi, tutto è relativo, tutto è possibile, è meglio il sacchetto di plastica biodegradabile o il sacchetto di plastica che si può riciclare essendo plastica e non plastica riciclabile? Come si fa? Allora, dentro questa scena in cui viviamo tutti, quindi sempre meno abbiamo una percezione di sorti collettive intese come noi, ma è come se avessimo sempre di più una percezione io uguale tutti. Noi è una cosa diversa, è una prima persona plurale. Invece resta il singolare, che però mentalmente, soggettivamente ha un'estensione collettiva. Ma è un io, uno vale uno, tanto per fare dei richiami. Questa questione è una questione che politicamente pone un grosso problema, perché questo io, da un lato, è orfano di appartenenza. Cioè, ma io di chi faccio parte? Chi è il mio noi? Perché comunque questa nostalgia del noi c'è. E questa necessità di identificazione rimane come un bisogno forte. In parte come viene soddisfatta, vi propongo una chiave di lettura di Mauro Magatti, un altro sociologo italiano, attraverso i consumi, l'identificazione da consumo. Tutti coloro che hanno un certo stile di consumi, che utilizzano certi accessori, tutti quelli che hanno questo, tutti quelli che si vestono, tutti quelli che vanno al concerto, tutti quelli che... diventa una specie di entità collettiva, quindi io aderisco, vado al concerto, consumo gli stessi prodotti, mi sento parte. Ma questo essere parte è un'adesione, direbbe Bauman, estetica. Cioè vale finché ho la preferenza di quell'oggetto, dopodiché svanisce. È un'identificazione da consumi che è precaria. Un'altra identificazione è l'identificazione diretta con il leader carismatico. Io sono il capo, sostanzialmente. Non è un caso che nelle ultime vicende elettorali noi abbiamo liste con nomi di persone. Prima avevamo liste con titoli, con simboli che alludevano a significati collettivi. Ora abbiamo nomi. Perché io sono lui, quindi se vince lui, vinco io. Vi è un salto, quello che viene chiamata anche una disintermediazione. No. Allora, questa è una questione molto problematica e anche molto interessante, perché questo cambia la modalità della costruzione del consenso. Vi chiedo ancora pochi minuti, perché mi rendo conto che vi sto chiedendo tanta pazienza con questi... Però... Allora, si pone una questione problematica in queste nostre epoche che è base della costruzione del potere politico, che è il consenso, di cui vi ho fatto anche in parte cenno. Non vi è potere se non vi è consenso. Che sia un potere carismatico o un potere legale razionale, come direbbe Weber, comunque se non vi è un'estesa uno steso conferimento di legittimità a qualcuno che comanda, questo non conta nulla. Quindi la questione del consenso è molto importante. Solo che mentre il consenso della modernità è un consenso costruito attraverso delle infrastrutture che aggregano, direbbero i politologi, la domanda politica, cioè vi è un interesse di una certa collettività che viene aggregato e rappresentato politicamente, prestati i partiti o i cosiddetti corpi intermedi, i sindacati, le associazioni, cioè modalità aggregative di una istanza politica, di un obiettivo, di un, ecco, la forma dell'aggregazione, noi adesso abbiamo una grande debolezza di queste forme di aggregazione dell'istanza politica. Il noi è difficile da costruire. L'aggregazione, l'organizzazione, la regolazione di processi che compongono le istanze individuali, in questa epoca viene saltato da una comunicazione diretta che raggiunge direttamente, social media o meno, ciascuno, e ciascuno singolarmente conferisce o meno il consenso a Trump oppure a Salvini. Oppure non è un caso che Salvini utilizzi così tanto i social media o i selfie, perché vi è un'identificazione diretta, addirittura paradossalmente, spero di non scandalizzare nessun leghista se fosse qui dentro un leghista, non si parla neanche di Lega in fondo, alla fine, che Lega fra l'altro significherebbe legame fra persone, è proprio l'identificazione diretta. Non si parli di altri movimenti che addirittura proprio teorizzano questa democrazia diretta che salta i passaggi intermedi, le forme aggregate, strutturate, intermedie. È proprio una rappresentazione diretta verso un solo vertice che decide. D'altronde, riporto testualmente, quindi non scendo in nessuna polemica, però i giornali l'avrete visto, Giorgetti scherzando dice: noi non abbiamo tutti i problemi che hanno altri partiti o movimenti, noi abbiamo un capo che decide, non abbiamo nessun problema. Ecco, e di per sé effettivamente è il modello in qualche modo vincente. Allora vengo alle domande che io adesso vorrei proporre a voi e poi anche scambiamo, se siete d'accordo. Perché noi non siamo fuori da questa scena, per niente. Non è che noi possiamo dire: ah, che brutto che è il mondo, ma noi saremmo diversi. Perché se noi facciamo una domanda a noi stessi, o ce la facciamo vicendevolmente, io con chi aggrego la mia domanda politica, la mia istanza? Io personalmente con chi la aggrego? Aggrego vuol dire metto insieme, ma mettere insieme vuol dire trovare un punto di condivisione che non è coincidenza. Per aggregare non è io tutti, è io noi, è diverso. Io tutti vuol dire io sono tutto, ma se io devo aggregare io sono una parte, tu una parte, dobbiamo condividere, vuol dire dividere un pezzo e un altro pezzo, e aggregare, è un processo. Allora, noi possiamo porcela questa domanda: io con chi aggrego la mia domanda o istanza politica? E la seconda immediatamente domanda è: come la aggrego? Ora, qui siamo un'età, tendenzialmente dal capello bianco o grigio, o chi ce l'ha ancora almeno. Però voi sapete che tendenzialmente le generazioni un po' più digitali, diciamo, di noi, hanno spazi di condivisione virtuali. Molto spesso fisicamente non si vedono, le immagini ce le hanno perché le foto ci sono, ma fisicamente è una modalità di aggregazione virtuale. Sapete che tutto il mondo delle amicizie di Facebook, adesso Facebook è diventata una roba vecchia per gente come noi, ma insomma no, c'è Instagram, c'è altro, ecco. Quindi come si aggrega? Perché sembra che Putin l'abbia capita subito questa questione, che poi il consenso andava aggregato attraverso alcuni strumenti e non solo in Russia. E non solo lui, evidentemente. E poi la domanda ancora più difficile è: qual è la mia domanda politica? Qual è la mia domanda politica? Perché c'è un problema con chi la aggrego, c'è un problema come la aggrego, ma c'è anche un problema di ma qual è la mia istanza politica? Perché prima, quando io vi ho parlato di Saul, sostanzialmente vi ho rappresentato tre modalità classiche. Uno, scelgo un vincente, cioè mi conviene. Vuol dire, la mia domanda politica è ciò che conviene a me. Quindi, sono vicino alla pensione ma mi manca poco? Sì, quota 100 mi interessa. Sono molto lontano dalla pensione, quota 100 non mi interessa. Scelta politica, che riguarda tutti, però il mio ragionamento è mio. Quanti anni mi mancano alla pensione? Fine, questo è il mio orizzonte. Ecco, quindi mi interessa, è un vantaggio personale o meno. E infatti chi offre offerta politica fa questi conti, sono operazioni di marketing, sulla base della convenienza. Un'altra è invece mi convince, quindi l'aspetto carismatico, seduttivo, l'immagine come anche l'eloquio, una serie di tecniche che fanno brillare nella possibilità di identificarsi, quanti si sono identificati con Berlusconi in fondo, no? Il manager vincente. Anche non ne avesse portato a casa nulla, però lui era della stessa torta, diciamo così, ecco. Quindi mi conviene, in qualche modo mi seduce, mi coinvolge, oppure ho paura, perché anche il timore evidentemente è una buona base aggregativa e quindi in termini di difesa e di controllo delle minacce, in qualche modo mi affido, pur subordinandomi ad altri, pur di riuscire a preservare la mia sicurezza o la mia incolumità, via dicendo. Ecco, io credo che queste domande non siano domande improprie, stanno dentro la nostra esistenza e forse farcele anche autobiograficamente può aiutarci per vedere in che misura siamo in grado di aggregarle, altrimenti rischiamo talvolta magari di viaggiare su due binari. La Bibbia dice delle cose e poi io nella mia pelle ho delle altre preoccupazioni e poi quando capiterà che devo scegliere qualcosa, in qualche modo darò il mio consenso, che però è la monetina che consente la costruzione di un potere collettivo. Ecco. Quindi, se avete voglia che scambiamo e discutiamo di questo, io sono ben contento di condividere con voi la riflessione. Ecco, tutto qua.
No, non bisognava applaudire, bisogna rispondere alle domande. Alle domande. Cioè, l'applauso sì, ma dopo però no. Quando...
Grazie di questo collegamento tra la Bibbia e la realtà di oggi, che sembra molto lontano, invece è pregnante sulla nostra consapevolezza quotidiana. Tuttavia parto proprio dalla Bibbia, perché le guerre che abbiamo visto in Samuele, condotte dai re, i quali privano, come dice il Signore, della libertà in alternativa alla sicurezza. E tuttavia sono anche combattute in funzione dell'eliminazione di un concorrente alla divinità. Dico questo perché mi sembra che anche oggi si profilino delle cose di questo genere, soprattutto sollecitando quelle che sono le paure ataviche dell'uomo, e che ci sono sempre state e sempre ci saranno, anche se a volte nel tempo si possono attenuare, e farli diventare soggetto politico, aggregante. Quindi io preferisco più sicurezza, ma avere liberato il mio sentimento di paura. Da quell'altra parte, per combattere la paura, devo combattere anche i soggetti che me la provocano. Lo dico brutalmente. Ciò che sta muovendo intorno al 30% degli italiani e il 60% dei cattolici è il fatto che lo straniero, colui che viene da noi perché viene a trovare sicurezza, prospettiva e magari anche un interesse per noi, viene considerato l'uomo che viene ad invadere la mia identità, la mia cultura, la mia religione. Quindi, noi negri, vincente questa frase, vincente. Esibire simboli cattolici in modo provocatorio, però aggregante e anche molto appetibile, e così via. Allora, che fare? Qual è il ruolo di aggregazione che faccia riferimento ai valori che siano condivisibili e che siano anche di crescita per la società?
Facciamo che io mi annoto un po' di cose e poi...
Una domanda breve. Io mi sono annotata una cosa che lei ha detto: non vi è potere senza consenso. E io qua mi sono chiesta, ho detto, ma cos'è lecito e cosa non è lecito in questa operazione? Perché è molto facile acquisire potere, però gli strumenti possono essere inadeguati, cioè a livello, diciamo, morale. Questa è una domanda, diciamo, un po' più sul profondo. Cioè, con che criterio io faccio discerno? Perché posso mettermi dalla parte sbagliata, no? E anche ingannare me stesso e gli altri. Grazie.
Sì, intanto grazie della relazione. E, la domanda è questa: c'è sempre nel popolo una domanda politica o siamo in un momento in cui molti rifiutano la domanda politica? Nel senso, non voglio essere banale, ma la partecipazione alle votazioni è sempre più bassa anche in un paese che tradizionalmente come il nostro ha sempre avuto percentuali molto alte. È significativo o no? L'altra questione è questa: ad un sociologo si chiedono le analisi. La domanda quindi è: siamo in una società liquida, in un'epoca liquida, nel suo pieno boom, siamo verso la fine, ci sono segni che ci dicono che cambierà il futuro o come lo cambierà? E l'ultimissima che riprendere, lo so che al sociologo non si chiede l'analisi, non si chiedono le risposte, si chiede solo l'analisi, ma c'è una modalità di modificare quello che stiamo, o di accompagnare quello che stiamo vivendo? Grazie.
Grazie.
Abbiamo parlato di società liquida, forse è una società schiumogena. Cioè, c'è lo stesso vuol dire andare, ma ognuno ha la sua bollicina che si attacca all'altro e scorre così via, però non è capace di aprirsi, perché prima anche pensavo nell'ambito o della Chiesa o della fede. Noi crediamo in Gesù, ma senza passare verso la Chiesa, verso la comunità. Cioè, vogliamo identificarci su quello che lui dice, però senza fare il passo degli apostoli.
Sono una mano qua davanti.
Grazie innanzitutto, professore, per la sua lezione. Dio mi ha concesso la grazia di non essere né di destra né di sinistra, dico sempre così. Io penso che tutti i partiti in qualche modo operano appunto delle semplificazioni ad hoc per certe sensibilità di un tipo o di un altro. Secondo me la realtà è sempre estremamente complessa e la vera, appunto, il vero statista dovrebbe tenere conto di tutte le componenti. Facciamo un esempio semplice: gli immigrati. Giustamente, evangelicamente, ero straniero, ero forestiero, ero ammalato, non c'è dubbio, non c'è il minimo dubbio, va accolto. Ora, una volta accolto, però va aiutato ad inserirsi, a trovare un lavoro, trovare una casa, istruirsi, crescere, far crescere i figli. Ma c'è un'altra componente: fermare gli aggressori ingiusti che torturano, sfruttano, continuano appunto ad imbarcare persone dopo averle torturate. Quindi, se non teniamo conto di tutte le componenti, perché anche...
abbiamo capito, sì, senz'altro lo riprendiamo.
Penso che sì, cioè ci siano diverse anche dimensioni morali e vadano tenute tutte insieme. Se ne perdiamo qualcuna, qualche corrente politica.
C'era un'altra domanda, se può.
Solo mi avvicino io.
Sì, grazie.
Sì. Sì, penso, penso di farcela. Ce la facevo anche senza microfono, direbbero i miei familiari, ma è meglio approfittare. Dal punto di vista, non so se sia veramente sociologico, a me incuriosisce, ma mi crea un senso di dilemma. Io ho sempre amato molto studiare storia, e quindi dalla Bibbia ai giorni nostri, perché la storia non ci insegna mai niente? Perché continuiamo come popolazione di questo pianeta a commettere sempre gli stessi errori? La ricerca dell'uomo forte, ci dimentichiamo che siamo stati migranti anche noi. Cioè, perché la storia continua a non insegnarci mai niente? Perché ci dimentichiamo di queste cose qua?
Siccome abbiamo un quarto d'ora, forse magari potrei, se non c'è qualche altra domanda impellente, magari cercare di già di... Ovviamente è chiaro che io non ho le esatte risposte, no? Quindi io rispondo a ping pong come si farebbe in un gioco, ecco, con la pallina. Vediamo se le recupero tutte. Allora, una domanda era: c'è sempre una domanda politica? In parte quello che io prima dicevo rispetto a questa dimensione io tutti riduce la percezione di una responsabilità politica nelle mie istanze, cioè sono preoccupato di me. Quindi sotto questo profilo è del tutto coerente, ahimè, il fatto che aderire a un rituale che mi pare non immediatamente vicino alla mia sorte non mi spinge ad aderire. E infatti c'è un andamento di solito, no, in base all'allarme o alla vicinanza dell'interesse per cui io mi mobilito oppure non mi mobilito, che quindi non risponde tanto ad un senso di partecipazione così come noi dicevamo alla Giorgio Gaber, diciamo così, ma proprio all'interesse particolare in un certo momento. Su questo gioca molto l'allarme, per esempio, che viene dato o non dato, attenzione che adesso se non si vota è il disastro. Quindi i messaggi di chi vuole spingere gli elettori sono sempre più forti sul piano, diciamo, dell'eccitazione o della drammatizzazione, perché altrimenti la gente non si mobilita. Ecco, quindi è sempre l'ultima spiaggia, l'ultima sorte, una vicenda estrema. Quindi ahimè, temo che in temi di marketing politico ci dovremo assorbire ancora dei toni molto alti. Però ecco, questo per quanto riguarda l'adesione istituzionale alla partecipazione, però ci sono molte forme di partecipazione. La costruzione del consenso ha molti spazi che precedono il gesto, per esempio, elettivo. E anzi, forse proprio è su quell'humus poi che si genera un'espressione. E su quello io credo che forse dovremmo sviluppare una maggiore capacità di riflessione. Nell'epoca dei partiti di massa vi erano, delle vere e proprie organizzazioni che preparavano la cultura politica, dalla polisportiva fino al teatro o al bar. Ma era l'humus che creava la mentalità che poteva esprimersi in domanda politica. In questo momento questa cosa non c'è, se non in un forte lavoro, non c'è così in maniera così massiccia, se non in un forte lavoro sul piano dei social media, che però evidentemente è parziale. Allora su questo forse potremmo interrogarci e chiediamoci, da Cittadella Ascolta in poi c'è tanta gente che lavora in questo senso, io non sono sotto questo profilo scoraggiato. Poi vi era una domanda sulla moralità. Allora, la cattura del consenso assomiglia sempre di più alla cattura dell'acquirente. cioè le operazioni di marketing. E la domanda, secondo me, sul piano etico è simile. Sapete che si parla di pubblicità ingannevole, no? Cioè, com'è che io seduco quel tal consumatore convincendolo che deve comprare questo prodotto perché è il migliore? Posso lustrare il più possibile il prodotto fino anche a raccontargli una balla. Cioè, qual è il confine? No? Ho usato altre volte questo esempio, il rappresentante della Folletto che viene a casa mia e che mi dice che sua moglie si trova benissimo con l'ultimo prodotto che sta usando. Io ogni volta mi chiedo, ma questa moglie quante aspirapolveri ha? Perché ogni volta usa l'ultimo prodotto? Cioè, è chiaro che mi sta raccontando una balla, ma io non lo mando all'inferno per questo, però il principio è il medesimo alla fine, no? Io devo sedurre l'altro fino al confine di raccontargli una balla. Ecco, io credo che questo è un problema ovviamente serio. Si parla tanto di fake news, di queste cose qui, no? La costruzione della realtà o la dissimulazione della realtà, la riraffigurazione che rovescia la realtà con una nuova rappresentazione, alla fine fa perdere il senso della verità delle cose. Questo è un problema. E qui spero di rispetto alle prospettive anche di scenario, io credo che per chi legge la Bibbia è un po' scandaloso e contemporaneamente non può non interrogarci il fatto che voi avete fatto ieri, no, questo Anna che dice, no, che il Signore innalza i deboli degli umili, eccetera, oppure che li protegge, li sostiene, e noi ci guardiamo intorno e diciamo, dov'è? Oppure Samuele che dice, no, se tu avessi aspettato, Dio ti avrebbe garantito un regno, pure, aspettavo un altro po'. Cioè, noi abbiamo poca, come dire, prospettiva, si direbbe con una parola un po' complicata, teleologica, cioè di un itinerario che ha un percorso più lungo della nostra vicenda autobiografica. E quindi, non toccando con mano, non siamo disposti. Allora, nel Novecento avevano il sol dell'avvenir. Che cosa vuol dire? Che anche se autobiograficamente quell'operaio non sarebbe arrivato a conquistare una condizione agiata, aveva la fiducia che i suoi figli sarebbero vissuti in un mondo migliore, cioè proiettavano oltre la propria esistenza l'istanza politica. Mi seguite nel ragionamento? Mentre noi oggi non riusciamo. Allora, quando noi guardiamo la vicenda dei flussi migratori, perché qui non è solo un problema di Africa o non Africa, perché la quantità di persone è che il colore della pelle ci fa vedere di più uno o l'altro. Ma la quantità di persone che entrano e escono nel nostro paese e complessivamente l'Europa e complessivamente il mondo è elevatissima, al di là della somiglianza somatica. È un fenomeno che inevitabilmente ci pone di fronte a un mondo diverso. E una intelligenza politica dovrebbe chiedersi come possiamo affrontare un fenomeno di grandi movimenti di persone. Poi certamente va misurato di paese in paese. Abbiamo conosciuto un po' più da vicino un ragazzo nigeriano poco tempo fa e così gli chiedevo un po', la Nigeria? Dicevo, guarda che la Nigeria sono 220 milioni. Cioè, noi stiamo calando a 55 milioni. E fra l'altro sono tanti stati fra di loro, per cui dire Nigeria a uno che viene dalla Nigeria non dice niente, perché dovresti chiedergli di che stato. È come se io andassi negli Stati Uniti e mi chiedessero, ma tu sei un europeo? Sì, ho capito, sono europeo, però qualcos'altro, no? Ecco, cioè noi ragioniamo con delle misure, con un approccio ancora molto autocentrato, molto limitato. Forse una prospettiva molto più lunga ci consentirebbe di ragionare in un altro modo, distinguendo gli elementi. Sono d'accordo che la complessità va affrontata. La semplificazione raramente dà buoni risultati, perché la realtà è complicata e anche trovassi la soluzione che mi pare migliore è comunque discutibile. E quindi non la posso assolutizzare. perché io non sono Saul che fa giurare tutti, ma è Dio la verità. La questione è abbastanza grossa, a mio avviso, anche sul piano della proposta politica. Allora, credo che se noi ci mettiamo in un itinerario che trascende la nostra condizione, la prospettiva un pochino più lunga, forse riusciamo anche a configurare. Poi ci sarà un problema di raccogliere il consenso, ma questa è un'altra questione. Dunque, vediamo che cosa mi sono dimenticato. Spero di... la dimensione storica, perché ci dimentichiamo... Per carità, io non ho le risposte, posso avere solo una riflessione. È vero che ci dimentichiamo, è vero che possiamo ricordarci, è vero che qualcuno si dimentica di più e qualcuno si dimentica di meno. Ecco. E forse è anche vero che comunque l'umanità fa della strada. Ecco, non possiamo neanche dire che è sempre tutto uguale, non possiamo dirlo, onestamente. Poi il cuore dell'uomo si rinnova ogni volta e ogni vicenda ha una sua vicenda, però l'umanità ha fatto della strada, noi adesso non bruciamo la gente per la strada, per ora. Cioè vuol dire ci sono degli elementi, certo dobbiamo vigilare. Quando ero ragazzo, mi ricordo, mi veniva detto che la democrazia è come l'igiene, cioè se non la mantieni dopo un po'. Ecco, quindi è così anche tutte le conquiste, no? Ecco, se non la mantengo quotidianamente, dopo un po' non ce l'ho più. Ecco, quindi credo che la questione... Quindi da un lato non vorrei che noi scivolassimo, ecco, in una specie di... pessimismo cosmico per cui nulla, invece io credo che c'è veramente molto, certo dobbiamo alimentare di più quello che manca. Ok, rispetto al futuro io non ho la sfera, no? Famosa, non ce l'ho. È vero che in questo momento nel mondo, quindi non stiamo parlando solo di Italia, nel mondo, la scenetta che vi ho rappresentata mi sembra abbastanza presente. Quindi è vero che vince un Trump che solamente 10 anni fa neanche gli americani pensavano possibile, lo mettevano nei cartoni animati di Simpson, cioè non era una cosa che non esisteva, ma vedete l'Inghilterra, patria della democrazia, in che situazione si trova. Quindi è vero che siamo in un'epoca molto problematica. È vero che ci sono però anche tante persone ragionevoli e quindi credo che probabilmente andremo a riconfigurare degli assetti istituzionali che ancora non ci sono. Cioè, noi veniamo da un assetto sullo Stato nazionale, che poi è un patrimonio nostro, la vecchia Europa, perché altri paesi non ce l'avevano, però noi l'abbiamo esportato e abbiamo l'assetto istituzionale, lo Stato nazionale, che poi si federa, non si federa, ma è questa l'idea di un popolo, una lingua, una legge, un governo. Questa cosa qui non funziona più, adesso Bolsonaro se la prende perché gli ha dico ma ti brucia la cosa e il fumo viene anche da me, no ma è mio perché c'è il mio... Non funziona, questa roba qui non funziona, salvo che non imploda il pianeta, che non lo so come vada a finire, però è chiaro che noi andremo a riconfigurare, è nelle cose, se non la mia generazione, io non ho proprio tanti decenni davanti, ma insomma le prossime dovranno riconfigurare. Questo come possa accadere come meccanismi istituzionali, quello che io dicevo, le infrastrutture di aggregazione della domanda politica, questo è un problema di intelligenza umana e di organizzazione. Io credo che questa è la sfida grossa. Noi ce l'abbiamo sotto casa, questo problema che è l'Europa. Vediamo se riusciamo a governare un continente almeno, diciamo il globo, però vediamo quanto è difficile costruire un'infrastrutturazione che sia condivisibile e che superi la insufficienza costitutiva di un governo nazionale, perché non è del passato, ecco, è un'eredità storica che dobbiamo superare. Come? Non lo so. Purtroppo nel passato, se la storia deve insegnarci, talora se le crisi non vengono superate con intelligenza, vengono superate dopo gravi, gravi guai bellici. Io sono l'ultimo che vuole terrificare, però certamente nel campo delle vicende questa è una vicenda aperta. Quindi scherziamo un po' col fuoco, onestamente stiamo scherzando col fuoco. Quando Trump dice che vabbè, insomma, l'accordo sulla non proliferazione delle armi nucleari, insomma, possiamo anche fare a meno adesso, sta scherzando col fuoco. Mi pare che sia di 3 giorni fa che c'è stata una perdita nucleare in Russia rispetto a un reattore. Quindi poi sono cose che, voglio dire, ecco, stiamo giocando col fuoco. Quindi credo che le persone intelligenti, le persone che vogliono guardare oltre, credo che abbiano un impegno di grossa responsabilità, se non per sé, per le generazioni future, se hanno figli, anche per i propri figli e nipoti. Ecco. Credo che quindi ci sarà un passo oltre, adesso siamo in mezzo a questo guado, quindi insomma io la vedo così. Ecco.
Sono le 17:59, non abbiamo più il microfono, però abbiamo ancora un minuto. Ecco, se potete venire qua davanti, solo un flash proprio, no, a parte la battuta, abbiamo cominciato un po' in ritardo, se almeno che non dobbiate andare via subito.
Se un partito non corrisponde a quello che sono i miei principi, prima qualcuno ha chiesto il discorso della disaffezione, dello smarrimento, lo aggiungo io, cosa si fa?
Don Marcello.
Ecco, sto pensando che siccome abbiamo tutti un po' una specie di onnipotenza, forse recepire i nostri limiti e i bisogni è una delle linee che bisogna mettere in risalto. Come la Brexit, oggi la vogliono fare, ma sanno che stanno camminando per seduti a terra. Allora prendere coscienza di questo credo che sia uno degli elementi dell'insufficienza dell'io che va ribadito.
Perfetto, ringrazio molto di questa domanda anche sulla identificazione col partito. Allora, nel Novecento avevamo l'appartenenza ad un sistema ideologico. Quindi, quindi la tendenza era, dico tendenza, comunque totalizzante. Cioè l'identificazione poteva ricoprire quasi tutte le sfere della mia identità. Io sono un comunista, tra virgolette, riguarda tutto, tra virgolette, no? Sempre qui citando Gaber, no? Sono di destra, dipende dalle scarpe, da cosa mangi, no? Ecco. Oggi non è esattamente così. Quindi l'espressione del consenso in questo momento non è il battesimo identitario e totalizzante. E quindi l'elettore in qualche modo fa una riflessione, meglio se condivisa con altri, rispetto a un bilanciamento di eventualità tutte relative, nessuna di perfetta adesione, ma che possano apparire in quel frangente preferibili ad altre. Quindi la logica non è in qualche modo l'identificazione, ma la valutazione responsabile, come dire. Se non si fa questo, non si può costruire sintesi. Voi ascolterete in questi giorni i travagli, no? Di composizioni che per certi versi potrebbero essere anche impossibili sul piano ideologico e che vengono mosse da una riflessione di valutazione di convenienza, di opportunità politica, eccetera. Cioè la composizione non è mai integralmente l'identificazione con la persona. Quindi sotto questo profilo forse dobbiamo spostare, per chi diciamo si è socializzato nel Novecento, la logica con cui aderiamo tout court, totalmente, integralmente ad una prospettiva. Però questo richiede ovviamente tutta la fatica di discernimento. non semplice ovviamente, e quindi anche per questo richiede anche la condivisione con altri, perché non è facile evidentemente. Ecco, quindi di volta in volta un discernimento. E rispetto alla questione del limite, sì, certamente io vi avevo parlato di questa mistica delle possibilità, no? Ecco, effettivamente abbiamo un po' un delirio di onnipotenza sotto questo profilo, no? Come se tutto fosse possibile e reversibile. Invece non è esattamente così, e quindi ogni tanto ci si scotta. Ecco, quindi forse avere questa percezione che quando si gioca col fuoco ci si potrebbe scottare anche troppo, effettivamente credo che sia un gesto di responsabilità, no? Quindi credo, e infatti ci sono alcuni fronti in cui stiamo giocando col fuoco. Quindi avevo scordato un richiamo alla questione dell'accoglienza delle persone immigrate, che effettivamente è una questione di grande importanza, perché una volta che una persona immigrata è qui, se non vi è un percorso e un'infrastrutturazione che consenta la piena partecipazione alla vita sociale ed economica in quel paese, noi costruiamo delle riserve di disagio e di malcontento che torneranno indietro come dei boomerang. Ecco, qui adesso ovviamente non è l'ora e non voglio certo scendere, però l'aver deciso di far equivalere a reato l'assenza di regolarità documentale spinge una parte di quella popolazione a identificarsi con autori di reato. Solo che la gamma degli autori di reato è molto ampia, e se io non ho altre possibilità scivolerò progressivamente sempre di più dentro l'alveo dell'illegalità. Quindi è una scelta non solo etica, è una scelta di strategia politica la gestione delle persone che stanno in un certo luogo, a meno che io non riesca effettivamente ad accompagnarle da un'altra parte, ma allora lo devo fare davvero, perché se no sto, come dire, preparando il fuoco che ad un certo punto, no, le famose banlieue parigine saltano fuori tre generazioni dopo, ma sono l'esito di una mancata cooptazione di quella parte di popolazione nella vita del resto dei francesi. Quindi credo che su questo dobbiamo veramente avere una sfida anche locale, anche le amministrazioni locali hanno questa responsabilità, non è solo un problema nazionale, no? Quindi su questo credo che sarà veramente importante spendersi.
Grazie ancora, adesso facciamo l'ultimo applauso. C'è un passaggio per chi fa il gruppo spirituale in cui tra le domande c'è scritto: prova a chiedermi che cosa questo brano dice di me e poi che cosa questo brano dice a me. Noi spesso magari rischiamo di fare subito la seconda domanda. Invece proprio ringraziamo Luigi Gui perché ci ha aiutato a vedere che la Bibbia parla anche di noi, magari non rispondendo subito. La sfera di cristallo non ce l'aveva stamattina, Domenico Pozzobò non ce l'ha lui, non ce l'ha nessuno, pazienza. Però lo ringraziamo perché ci ha aiutato ad avere delle chiavi di lettura, ha dato il nome a qualcosa che magari molti, finché lui parlava, facevano segno di sì, perché magari uno lo sapeva già, però riuscire a chiamare col nome giusto, vedere che alcune dinamiche c'erano con Saul, ci sono oggi, forse ci saranno anche dopo di noi, e quindi lo ringraziamo e continueremo a cercare nell'attesa che venga qualcuno con la sfera di cristallo, oppure come Anna abbiamo ascoltato ieri, rimanendo nella ricerca e continuando a chiedere. Per chi lo desidera, beh, adesso la giornata è conclusa, poi per chi è residente c'è la cena alle 19.30, per chi lo desidera c'è la messa, la Santa Messa alle 19 in cappellina. Vi ricordo che domani ancora si comincia alle 8.45 con la lettura continua e sempre per chi lo vuole ci troviamo alle 7.40 per le lodi e poi per la colazione. Grazie, buona serata.